Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese espulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Occhi si rivede. Licio Gelli, che fine aveva fatto? Ma qualche decennio fa venne scarcerato per gravissimi motivi di salute, sembrava che fosse ormai moribondo, sono trascorsi decenni, intanto ha allegramente superato abbondantemente la novantina e rispunta, come scrive l'Unità, dopo un'estate di dossier, logge e tensioni e... lordure varie, come poteva mancare il venerabile, che dice che non ha mai conosciuto Carboni, per esempio, prende le distanze dalla P3 dicendo che è solo un sodalizio tra affaristi. Comunque, scrive l'Unità, sarà sicuramente un caso, ma sta di fatto che in coda a un'estate terribile di veleni, dossier sospetti sui servizi, maneggioni e misteri che rimpallano fra il Centro America e Palazzo Chigi, ecco rispuntare Licio Gelli. Il venerabile della loggia P2 che dal ritiro di Villa Vanda sulle colline di Arezzo continua a mandare messaggi anche agli uomini della cosiddetta P3, protagonisti dello scandalo dell'estate che ha chiamato in causa anche il premier e il sottosegretario Letta. E dice Gelli, qualcuno ha cercato di superarmi senza riuscirci. E ancora questa verve sarcastica. E più avanti dice che appunto questi parallelismi non si possono fare perché insomma la P2 non era certo un sodalizio fra affaristi, dice, noi si aveva 6 ministri, un'ottantina di generali, il mondo dell'economia e dell'editoria, tutti legati da un'idealità, fare il bene del paese. Ecco, volevano fare il bene del paese e cercare di regalargli istituzioni più forti, fortissime. E il giudizio più duro, leggo più avanti, il 91enne Gelli lo riserva Gianfranco Fini. È uno che per poter piacere a tutti ha tradito i suoi ideali, quelli che gli aveva insegnato Giorgio Almirante. Una delusione. Riprende l'argomento Concita De Gregorio nel suo editoriale intitolato La lezione inglese. La lezione inglese, insomma, per lo svecchiamento dei politici. E scrive Concita De Gregorio: sono 2 giorni che l'Italia discute di come un uomo che ha portato l'MSI in AN, che vorrebbe portare AN nel posto lasciato inconsolabilmente vuoto dalla DC, almeno nell'angolo di destra di quel grande orfanotrofio, non sia in grado di dire no a uno pseudo cognato nulla facente, di togliersi dai piedi prima di costringerlo alle dimissioni, al secondo divorzio o pseudo divorzio. Come non abbia trovato il modo di farglielo dire dalla quasi suocera con cui ha trascorso le vacanze, si spera che almeno la madre parli col figlio in assenza di avvocati. Ma le storie di vita privata, ciascuno lo sa, le debolezze sentimentali e limitrofe sono insondabili. Di meno i comportamenti pubblici. Sul piano politico, Fini ha accusato Berlusconi di essere il mandante del killeraggio nei suoi confronti. È del tutto incomprensibile come uno possa, se gli sparano addosso, restare a disposizione di chi spara. L'unico segnale chiaro sarebbe quello di uscire, chiudere la porta, mettersi al riparo e chiamare la polizia, con la quale Fini ha del resto, e non solo dai tempi di Genova, una qualche consuetudine. Aspettiamo il voto di mercoledì, ammesso che graziosamente gli alleati vogliano votare. Sarà quello, non le videocassette, il gesto che assolve o che condanna. Più interessante mi pare in questi tempi di verminaio sotto traccia, che ai più anziani fa pensare a Mino Pecorelli, cercare eventualmente su Wikipedia, o Wikipedia, giornalista assassinato affiliato alla P2, l'intervista che appunto il gran maestro della P2, Licio Gelli, anni 91, ha gentilmente concesso ieri a tal Anthony Muroni. Dunque, un cronista locale parte dalla Sardegna, va ad Arezzo a intervistare Gelli, il quale lo accoglie cordiale e gli parla della sua antica associazione, dove Berlusconi aveva la tessera numero 1816. E parla al presente. Nella nostra istituzione possono entrare solo persone oneste, ha detto Gelli. Luisi Bisignani, anche lui esperto del ramo e attualmente consigliere di fiducia del Premier, potrebbe forse decifrare i messaggi in codice del testo. L'Italia è questa, un paese che fa macchina indietro tutta, forte della perdita di memoria collettiva, scientificamente realizzata come da progetto eversivo. Altrove, nello stesso giorno, decine di migliaia di persone adorano il verbo di Beppe Grillo, che dice più o meno la politica è una fogna, se ne vadano tutti. E a proposito di Beppe Grillo, chi più chi meno, ma tutti i quotidiani stamattina, tranne il giornale, dedicano un notevole spazio alla due giorni, a questa Woodstock di Cesena. E c'è stata proprio un'inversione, un'inversione a U, non più toni da sarcasmo facile, insomma, non più accuse di antipolitica, ma anzi, in particolare sull'Unità e su Repubblica, un chiaro invito a vedere cosa sta succedendo, quindi in ritardo di circa 20 anni più o meno rispetto a Grillo e ai Palasport che riempiva, si dicono l'un l'altro, forse è il caso di farci conti, non con Grillo, ma con questi 180.000, pare che siano, una cifra che ricorre è questa di 180.000, che non sono, vabbè, milioni di persone, però ben 4 milioni erano in contatto internet, per cui anche quei 4 milioni quantomeno curiosi. Andiamo a vedere come ci viene, per esempio, descritta la situazione di questi due giorni dall'Unità a firma di Giuseppe Civati, che poi gli altri giornali chiamano Beppe o Pippo, ma comunque questo Civati è un definito così dagli altri quotidiani emergente del PD che vorrebbe mandare a casa D'Alema in pensione. E il titolo già è, siamo sull'Unità, l'aria buona di Cesena se il PD raccogliesse queste 5 stelle. Cambiamento, giovani, emozioni, questa è stata la Woodstock familiare con la raccolta differenziata, perfino pochi 5 punti saranno di più, ma un partito strutturato deve capirli. E sentite un po' il tono. Com'è cambiato? L'esigenza di cambiamento, i giovani, i numeri, le emozioni, ma soprattutto l'aria che si respira così lontana da quell'epoca che abbiamo chiamato Seconda Repubblica. Il grande prato verde di Cesena si è aperto anche perché la politica di questi anni è arretrata e si è dimostrata per motivi diversi incerta e inconcludente. È una Woodstock familiare con la raccolta differenziata, simbolica quanto volete, ma di quei simboli che fanno bene e che dicono qualcosa e ci illuminano circa le aspettative. Soprattutto l'impressione è che Grillo la faccia un po' troppo facile, che le soluzioni siano spesso annunciate o soltanto accennate. Il motivo però esiste e l'esigenza di rinnovamento può essere presentata in termini volgari, ma è sentita da molti, quasi tutti. E poi più avanti, qui come sulla rete, con un sospiro di sollievo, il politichese è bandito, qui nessuno vuol sentire parlare di fine, tanto meno di Giuliani, né di alleanze di legge, le stelle alcune sono giuste. Ci vuole il voto di preferenza, come non essere d'accordo? Ci vuole uno stile di vita più sostenibile, come non capire il senso di questo messaggio? Ci vuole la banda larga, si può trovare il fatto che la P3 e dell'informazione controllata, più si allarga la banda meglio, Beh, dall'altra parte la banda la stanno allargando comprando deputati e senatori, ma quello è un altro genere di banda. Beh, insomma, questi sono i toni di Giuseppe Pippo Beppe Civati, emergente del PD, che conclude: questa non è un'iniziativa antipolitica. E qui siamo veramente al rovesciamento di anni e anni di accuse di antipolitica. Dice Civati: questa non è un'iniziativa antipolitica, non scherziamo, è un'iniziativa politica con cui fare i conti, di cui discutere nel bene e nel male, perché è molto fragile l'appello all'autopromozione e il basta ai partiti, più volte ripetuto, è davvero gratuito e fuorviante. I pazzi della democrazia però ci credono e sono tanti, a Cesena, sulla rete e nelle cabine elettorali, eccetera eccetera. Come viene visto tutto ciò da Repubblica, per esempio? Grillo, 2 punti, faremo eleggere 20 ragazzi in Parlamento. Il blogger ai militanti: sceglieremo i candidati con la rete. E insomma, chiaramente Michele Smargiassi, che era là, non ha gli stessi toni concilianti che leggiamo sull'Unità, però insomma anche qui non ci sono più queste accuse feroci di antipolitica. Inizia Smargiassi: i rivoluzionari 5 Stelle a un click dal Parlamento, sceglieremo 10-20 ragazzi di 30 anni da eleggere, i morti della politica a un soffio dall'estinzione, i partiti sono polvere e oggi li abbiamo spazzati via. Ovviamente sono tutti virgolettati, frasi di Beppe Grillo. Tra ebbrezza e stanchezza di 2 giorni campali, di numeri stellari da strillare, 180.000 presenze fisiche, 4 milioni di contatti web, la Woodstock romagnola di Beppe Grillo lancia un movimento nazionale, non più qualche lista tra i campanili, e lancia lui 3.000 metri sopra il cielo. Ha il fiatone scendendo dal palco dopo essersi sgolato in un rhythm and blues e aver annunciato che il suo celebre blog si sdoppia dando vita a una piattaforma che da oggi raccoglie proposte, adesioni, nomi per la grande battaglia ormai decisa, le elezioni politiche. Click, ognuno vale uno, democrazia della rete, un partito senza sede, senza capi bastone, è il modello del wikipartito sperimentato alle comunali che si gonfia, parte la sfida al paese dell'incontrario, quello dove, elenca Grillo, all'imbrunire in un crescendo di tifo, l'opposizione è governativa, i ministri secessionisti, le proposte sono chiamate proteste, le guerre missioni di pace e i prescritti per mafia sono senatori. Legge un testo che parla di un governo caduto nelle mani di qualche potente. È Catilina, fatto fuori da Cicerone, che lo accusò di essere un depravato. C'era già Feltri a quei tempi. Dall'Italia rovesciata qualcuno comincia a preoccuparsi. E qui veniamo a Repubblica, che cita Civati, che è sull'Unità. Dice: un emergente del PD, Pippo Civati, gira tra la folla e annusa. Da Roma Ignazio Marino invita il suo partito a parlare con i grillini. Ma Grillo ha già alzato il muro. Non fatevi contaminare dai morti. Hanno paura di voi, vi tireranno per la giacca da destra e da sinistra per fare alleanze, ma noi le alleanze le facciamo solo coi comitati dei cittadini. Noi siamo rivoluzionari, altro che cognati. Dall'altra parte ci sono solo i professionisti della politica, anzi i mantenuti dalla politica. Cari Fassino, D'Alema, Chiamparino, Bossi, Maroni, da 40 anni vi abbiamo sulle spalle. Fate un'esperienza straordinaria, andate a lavorare. Eccetera, eccetera. Poi c'è anche, insomma, l'accusa di occuparsi solo di internet, di scariche, energia pulita e di non rendersi conto che intanto ci sono i lavoratori alla fame o in mezzo alla strada, eccetera. Ci sono invece in questi due giorni anche frasi per gli operai. Grillo li ha definiti partigiani perché non sanno mai se tornano a casa vivi. E poi i volontari che raccolgono cicche e bicchieri, e Grillo dice: guarda che roba, neanche una carta in terra, ne ho dovute buttare io, se no non ci crede nessuno. Ci portano dei portafogli smarriti coi soldi dentro, questi bevono chinotti e yogurt al mirtillo. Oh, non staremo mica diventando come Comunione Liberazione. No, è il partito castiga partiti, virtuoso e incontrollabile. Siamo nati un 4 ottobre come San Francesco, il pazzo di Dio, e noi siamo i pazzi della democrazia. Quindi tutto sommato toni diversi anche su Repubblica, ben diversi per esempio da un articolo recente di Curzio Maltese che era demolitore nei confronti di Grillo. Anche La Stampa cita Civati, qui lo chiama Pippo, la Beppe, comunque anche sulla Stampa leggo: Grillo rilancia le nostre liste alle elezioni, nessun partito e nessuna alleanza. A un certo punto probabile che da questa mattina, leggo dalla Stampa, il Movimento 5 Stelle faccia il suo debutto nei sondaggi elettorali. Quanto vale? Quanto pesa? A chi toglie voti? Ecco, anche qui sta storia di togliere voti. Ci sono un 30% di italiani che non vota più. Forse, ecco, bisognerebbe chiedersi se magari i voti verranno da quelli che non votano da un po'. Comunque, vabbè. E forse per questo da Milano, scrive la Stampa, è sceso in missione Pippo Civati, il consigliere regionale PD della generazione dei trentenni, uno che vorrebbe mandare in pensione D'Alema, D'Alema anzi. E dice Civati: sono qui per capire questa voglia di cambiamento. Sarebbe bene prestare attenzione da subito a quel che è successo qui a Cesena. Ma meglio tardi che mai, forse troppo tardi. Anche perché poi, insomma, c'è da dire che sì, Grillo spaccava i computer e adesso vive di computer. Insomma, aveva giurato che alle elezioni mai, adesso ci va. Continua a giurare che lui non si candiderà mai. Infatti molti intervistati lì a Cesena dicevano: se si dovesse candidare lui come persona, ovviamente lo manderemo subito a fanculo come il Vaffadei. Però, insomma, certo è che il suo motto è: chi non cambia idea è un imbecille. Ma comunque, detto ciò, che se passassimo a dei problemi veri, no? Perché altro che Santa Lucia, che poi adesso bisognerebbe dire Saint Lucia, perché sì, il nome gli erano dato gli spagnoli, ma poi sono arrivati lì quelli dei paradisi fiscali, per cui si parla inglese ed è diventato Saint Lucia. Beh, a Saint Lucia si cominciano a preoccupare dello sputtanamento che si stanno beccando, cioè Questi posti meno se ne parla e più attirano i farabutti con i danè, con i soldi, e pare che molti di questi farabutti se ne stiano andando da St. Lucia perché cioè, c'è un po' troppo via vai da quelle parti. Era buffa la dichiarazione letta da Santoro, una sua trasmissione arrivata da un ministro che se n'era di questa St. Lucia, di questo statarello, di questa isoletta piena di capitali del crimine. E la dichiarazione era: io intanto me ne sono andato sì in Svizzera perché sull'isoletta c'è un pullulare di agenti segreti italiani, libici e russi. Per cui non si sa se tutti e tre sono stati mandati per fare un favore a quello che è un caro amico sia di Putin che di Gheddafi, però comunque sia, intanto quel ministro se n'era andato in Svizzera. Stamattina si parla su vari quotidiani, ovviamente pagine e pagine che ci risparmieremo, perché veramente di fini non se ne può più, eppure di quegli altri, insomma. Però ovviamente sulla stampa, insomma, è curioso vedere che persino a Santa Lucia ci sono delle parvenze di politicanti, insomma. Adesso c'è il capo dell'opposizione, pensate, c'è persino un'opposizione, c'è persino un governo in questo posto di banche del riciclaggio del denaro sporco. E ovviamente sì, la preoccupazione è sempre quella, che è crescente, cioè adesso chi verrà a portarci i suoi capitali sporchi ora che siamo sotto i riflettori. Intanto il giornale si sbizzarrisce, lo chiama presidente di Camera, Soggiorno e Cucina. C'è anche una foto di Lampigliani che sta lavando la Ferrari. Ora la Ferrari se la può permettere, però la lava lui, insomma. Vabbè, forse non si fida di quelli che lavano le macchine, magari gliela rigano. Ma chiudiamo qui con la festa del PDL a cui hanno partecipato Gerry Calà e Smaila, noblesse oblige. Ma dicevo, le questioni vere, questa è la realtà virtuale. La realtà reale la cominciamo a vedere da Repubblica, con gli scontri davanti alle discariche per tentare di impedire l'ennesimo scempio ambientale, mentre gli affaristi che lucrano con discariche e inceneritori non vogliono la raccolta differenziata, per cui leggo rifiuti, altra notte di scontri su Repubblica, Napoli pulita entro domani, un virgolettato che fa ridere di per sé. Intanto abbiamo avuto uno spaccato di come funzionano le cose rispetto all'immondizia dall'Abruzzo, l'abbiamo avuto con queste intercettazioni, era sui giornali ieri, in cui insomma gli indagati, cioè due senatori del PDL, Paolo Tancredi e Fabrizio Di Stefano, oltre al sindaco di Teramo Maurizio Brucchi, pure lui del PDL, insomma, questi indagati tra di loro si dicevano al telefono: ma qui si sta riciclando troppo, insomma, i soldi si fanno bruciandola l'immondizia, per cui mettevano in atto tutta una serie di boicottaggi per impedire il riciclaggio dei rifiuti. Quello si mangia una freca di spazzatura, io non so dove andarla a trovare, è un virgolettato. L'immondizia dell'Abruzzo era troppo poca per l'affare dell'inceneritore voluto dall'assessore regionale alla sanità PDL Lanfranco Venturoni e dal re delle discariche d'Abruzzo Rodolfo Di Zio, soci e pronti a spartirsi gli utili in questo business criminoso, secondo la procura di Pescara che li ha arrestati pochi giorni fa. Così in Abruzzo, questa era Repubblica di ieri. Quella di oggi di Repubblica parla di rifiuti e altre notte di scontri. E intanto Alex padre Zanotelli, Alex Zanotelli, missionario comboniano, è andato a trovare, a portare la sua solidarietà al sindaco di Bosco Reale, che sta facendo lo sciopero della fame, sta dentro una tenda, così per sensibilizzare sull'ennesimo scempio che faranno queste mega discariche, fatte appunto per non riciclare ma per buttare tutto lì assieme, e molti ci lucrano. I Verdi, due punti, in arrivo procedura di infrazione dell'Unione Europea. Poi spunta anche Casini che dice: vorrei sapere da Bertolaso che cosa c'è che non va, che lo dica. Bertolaso ha fatto l'uscita dicendo: ma qui la cosa non è chiara, dopodiché si è fatto di nebbia, non si è più sentito, e così il resto d'Italia ha scoperto che la questione della Munnezza non è mai stata risolta, ma tutta al più messa sotto il tappeto rispetto ai quartieri bene di Napoli. Intanto l'Eternit c'è sul Corriere della Sera un articolo che racconta come si comportavano i padroni della grande, padroni insomma non c'hanno padroni le multinazionali, comunque i dirigenti, i manager della multinazionale Eternit di fronte all'eventualità di un'inchiesta, per cui fecero anche pedinare il procuratore di Torino Raffaele Guariniello. Il piano anti-indagini di Eternit, controllate quel procuratore, pedinato Guariniello, un'agenzia gestì in segreto il caso amianto, tutto questo per tentare di impedire che scoppiasse la questione o quantomeno di ritardarlo, quando Eternit sapeva benissimo, la multinazionale, quante centinaia, addirittura migliaia di persone si stessero ammalando o fossero condannate ad ammalarsi, però ecco, lo sapevano benissimo, ma hanno sempre coperto tutto. Per l'accusa, nel 2000 la multinazionale sapeva dei pericoli e tentò di non far emergere i collegamenti tra la casa madre e le sedi italiane. Per fare ciò addirittura cercavano, insomma, pedinando Guariniello, forse di neutralizzarlo con il solito dossieraggio oppure eliminarlo fisicamente. Questo non è molto chiaro. Oggi nel processo, dopo le 3.000 vittime, sarà depositata la nuova documentazione, per cui ufficialmente si parla di 3.000 morti. Una buona notizia viene dalla Romania, curioso. Beh sì, insomma, la più grande centrale eolica d'Europa sarà in Romania, sono già a buon punto. Ce ne parla Repubblica, che dedica un'intera pagina all'energia pulita della Romania. Il vento non è più un nemico, ora spinge la maxi centrale, perché è stata fatta in una zona dove il vento era un po' una maledizione, insomma, dava un po' fastidio da secoli. Adesso invece è diventata una benedizione, perché non sono mai stati così ricchi. Le famiglie della zona vivono una sorta di età dell'oro, mai visti tanti soldi come ora. Ecco, tutto questo con l'energia pulita. Sì, sarà semplice dirla così, però di fatto è anche così. E brevemente dagli esteri, il Corriere della Sera dedica, unico giornale io credo stamattina, una pagina al Venezuela, aspettandosi i risultati delle elezioni, forse più infausti per Chavez di quanto poi siano stati. Per esempio, leggo cosa dice il Corriere della Sera a questo proposito: la prima picconata a Chavez. Beh, questa picconata non c'è stata, quantomeno è stata poco forte. Contro il leader venezuelano giocano il crollo del PIL, l'inflazione alle stelle e il record di violenza. Ecco, quest'ultima voce, sì, in effetti è molto grave. Caracas è una delle capitali più pericolose al mondo, insomma, si parla di migliaia e migliaia di morti all'anno, c'è chi dice addirittura 18.000 morti ammazzati all'anno, e quindi questo, insomma, di questo dovrebbe anche preoccuparsi un po' di più Chavez. Però i nemici dell'ex Parà tornano in Parlamento, ma il cambio è lontano. Insomma, si sono tutti uniti questi dell'opposizione, per cui per la prima volta speravano di farcela, ma ultime notizie, le leggiamo anche da Televideo, su 165 seggi, 92 sono andati al Partito Socialista di Chavez, per cui ecco, da un lato è una vittoria a metà, perché non ha i due terzi del Parlamento che gli permetterebbero di fare quello che gli pare, ma al tempo stesso ha vinto comunque. E siccome erano dei test per le presidenziali del 2012, se le cose restassero così anche nel 2012, la maggioranza dei voti se la prenderebbe ancora una volta Chavez. L'opposizione ha preso 59 seggi, e i rimanenti poi sono 3 ad altre formazioni minori e 11 non ancora assegnati. Comunque sia, ecco, con 92 seggi il partito di Chavez ha comunque la maggioranza. Poi i coloni israeliani festeggiano il poter riprendere a fare disastri. La sfida dei coloni, leggo da Repubblica, costruiamo, è casa nostra. È casa nostra. Cos'è casa nostra? Tutta la Palestina è casa nostra. In base a cosa? A delle scempiaggini scritte su un libro che non si sa manco chi l'ha scritto qualche millennio fa? La tomba di Ciccio e quella di Giovannina? Vabbè. Comunque è casa nostra, dicono, e si apprestano a riscatenare il disastro. Ma, come scrive La Stampa, non sono tutti così. ci sono i coloni, ma ci sono anche tanti israeliani che non sono d'accordo con tutto questo, e adesso molti si stanno mobilitando. Lo leggo appunto dalla Stampa, eccolo qui, pagina 15. Pacifisti ebrei verso Gaza. Un veliero salpa da Cipro per sfidare il blocco israeliano. A bordo c'è anche Reuven Moshkowitz, 82 anni, scampato all'Olocausto. E poi sull'equipaggio la 75enne Lillian Rosengarten, anche lei. E così, insomma, ci sono anche questi ebrei che cercano di farsi notare. Dunque, notizie dal Messico sui giornali nostrani non ne troviamo, continuano sì le mattanze dei narcos, ma soprattutto continuano i successi, boh, chissà se definirli così, dell'esercito, che sta arrestando un sacco di grandi boss del narcotraffico. Il problema è che per ogni boss che catturano ci sono altri due o tre cartelli che festeggiano, che dire, ci hanno tolto di mezzo un concorrente, quindi insomma c'è poco da festeggiare. Però ecco, ieri c'era un'intervista a uno dei grandi intellettuali del Messico, ancora rimasti, perché purtroppo almeno due o tre sono morti negli ultimi mesi, ma José Emilio Pacheco, scrittore, saggista, rispetto a tutto ciò dice che è una guerra persa come quella che si è persa in Iraq, quella al narcotraffico, e che basterebbe cominciare a parlare, a discutere seriamente di legalizzazione delle droghe e già si toglierebbe, insomma, il motivo principale per cui esiste il narcotraffico. Ma ahimè, temo che siamo ancora ben lontani da questa soluzione. Dunque, brevemente le ultime che mi ero segnato. I minatori cileni sono sempre là sotto, ma aumentano le speranze, perché adesso si passa ad una fase molto più concreta per tirarli fuori. Lo leggo da Repubblica, per esempio. Un ascensore per la salvezza: a novembre l'incubo sarà finito, quindi forse ce la faranno almeno un mese prima di Natale, come si era detto. Arriva la capsula che porterà il minatore in superficie, familiari in festa, c'è anche la figlia di Franklin Lobos che prova questa capsula ascensore e piange di commozione. Dunque, sono ancora sotto a 700 metri, chi mi piacerebbe vedere 700 metri sottoterra fare il minatore? Lo troviamo un po' su tutte le pagine, per esempio Dolce Gabbana, femminile sensuale, la moda della prossima estate. Corredo nuziale, dalle tovaglie di lino ai corsetti maliziosi, la dote di Dolce e Gabbana. Brioni mantiene l'eleganza classica spezzata dal colore. Versus mescola fiorellini e righe scozzesi con tinte in contrasto, mentre Ferragamo usa il costume 24 ore al giorno. Alla faccia dell'igiene intima. Buona settimana a tutti.
Radio Feltrinelli. Tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.